Mi premetto che io sono un piccolo agricoltore, faccio parte dell'Associazione Rurale Italiana e sto facendo esperienza sui grani nell'ambito della rete Semine Rurali Nazionale. Ecco, dico che a me non piace per niente usare il termine grani antichi, perché purtroppo, anche se è molto di moda, è in realtà un termine che non aiuta a capire di cosa si tratta e spesso si fa confusione e sta essendo, viene usato sempre di più a scopo commerciale, ma non aiuta a capire di che cosa si parla. Si potrebbe, solo per avere un minimo di grammatica comune, parlare dei grani che non sono più nella dimensione commerciale ufficiale. Cioè, in Italia dal 1970 esiste una legge sementiera. Tutte le sementi vendute, che possono essere vendute solo dalle ditte sementiere, devono essere registrate in un albo nazionale. Quando vanno fuori moda, nel senso che sono meno produttive, meno interessanti per il mercato, praticamente scompaiono dal mercato. Ecco, tutto questo universo scomparso nei decenni dal mercato, bene o male, viene chiamato grani antichi, semplicemente perché non sono più nell'elenco di quelli commerciali. In realtà dentro questo termine ci stanno dentro enormi differenze, nel senso che si può parlare di grani che storicamente risalgono all'Ottocento, per dire, e si sono mantenuti, e sono le vere varietà locali, questo è il termine oggi importante, varietà locali, fino ad arrivare ai grani che già negli anni 1920, 30, 40, 50 e 60 sono frutto di incroci fra varietà, quindi hanno già avuto un percorso di selezione agronomica di un altro tipo, non sono più varietà locali che hanno una genetica molto diffusa, ma sono già varietà selezionate con delle genetiche più mirate. Quindi hanno delle differenze di contenuto, di storia, di coltivazione, che appunto metterle tutte insieme dentro il termine grani antichi è fuorviante, non aiuta a capire di che cosa si sta parlando. Questa è una prima cosa che meriterebbe poi degli approfondimenti, ma per capire sull'uso dei termini, no? Quindi bisogna distinguere anche dentro i grani antichi tra le varietà locali di popolazione e le varietà frutto di incroci. Quindi questa è una prima cosa, l'importanza di diffondere un po' per volta una terminologia che permette di capire di cosa si parla.
E quindi per, diciamo, i comuni mortali non esperti nel settore, quali sarebbero i motivi per coltivare o per consumare grani antichi, al di là della moda, che appunto, ricade sul termine?
No, vedi, secondo me ci sono due aspetti che vanno in parallelo, ma sono importanti. Uno è il discorso appunto di queste varietà qui come cibo. Allora, hanno un valore relativo maggiore nel senso che sono più equilibrate dal punto di vista proprio della composizione, non sono spinte come le varietà selezionate soprattutto dal dopoguerra, dalla rivoluzione verde partita negli Stati Uniti, che funzionalmente selezionava e continua a selezionare varietà con molto ricche in glutine per la panificazione, ai fini di avere delle panificazioni sostenibili a livello industriale, il pane bianco e tutte queste cose, che però adesso, da un punto di vista salutistico, si sta vedendo come possono creare dei problemi, le famose intolleranze alimentari ai cereali, ai glutini, eccetera. Le varietà storiche più vecchie invece hanno dei glutini più bassi, sono più digeribili, questo lo stanno dimostrando anche ricerche mediche, e quindi potenzialmente ovviamente sono, da un punto di vista nutrizionale, migliori. Poi c'è però un altro aspetto molto importante che forse il consumatore diretto subito non lo coglie e può anche non averlo presente, ma invece è importante che lo capisca come cittadino, è che queste varietà sono varietà libere. Nel senso che non hanno vincoli e protezioni e brevetti, mentre tutte le varietà nuove immesse sul mercato hanno le privative comunitarie, cioè sono proprietà di qualcuno ed escludono altri, mentre queste varietà, che sono cosiddette fuori mercato, ma che in realtà si stanno ricoltivando, permettono la libera circolazione finora tra contadini. Quindi c'è anche un discorso, se vogliamo, sociale, di autonomia, di libertà. Nella coltivazione, che è molto importante difendere, e per noi che lavoriamo nel mondo contadino hanno anche questo aspetto molto importante, che di conseguenza interessa anche i cittadini, perché se gli agricoltori sono liberi di coltivare quello che vogliono senza dover pagare o dipendere dal mercato internazionale, di ricaduta anche i cittadini hanno più libertà di avere prodotti diversi.
Quindi un discorso che ci riporta alle tematiche spesso affrontate della globalizzazione in senso lato, che parte comunque dalle materie prime, materie base, parte dall'acqua, parte dalle coltivazioni, e ci riporta proprio a noi, ci riporta alla coltivazione locale, al prodotto locale. Un'altra questione che è sicuramente fonte di dibattito negli ultimi tempi all'interno anche del mondo contadino è come rimanere al di fuori delle logiche diciamo di eco business, cioè come queste varietà che hanno una valenza appunto anche agronomica, sarebbe possibile coltivarle in territori come quello appunto che viviamo noi, un territorio montano e quindi un territorio non adatto all'industria, all'agroindustria, ci si chiede però come non ricadere dall'altra parte in logiche appunto puramente di valorizzazione, cioè portare a produrre dei prodotti magari di qualità però a dei prezzi talmente alti che rimangono poi appannaggio solo di chi può spenderli e non della gente in generale. Questo è un altro aspetto che è molto importante per rimanere, perché l'agricoltura contadina rimanga agganciata a un discorso sociale e non sia poi appunto solamente un nuovo settore di business. A che punto è la discussione su questo e che cosa si può dire?
Allora, qui aggiungiamo un altro pezzo che non è che sia patrimonio di tutti, è patrimonio di alcune realtà contadine che ci stanno lavorando sopra. Allora, il discorso è che non è che basta produrre grani storici, grani non protetti da brevetti per cambiare di per sé l'economia di mercato dei grani. Purtroppo anche su questi grani si rischia, perché questo è normale, il mercato fagocita tutto, che si crea, come si è già creato, le speculazioni di mercato, creando le famose nicchie, prodotti di eccellenza da vendere a prezzi alti sul mercato e quindi accessibili solo a determinate fasce di cittadini. E questo vale anche per i grani tradizionali, che sempre più ovviamente prenderanno maggiormente piede nel consumo, maggiormente attireranno interessi speculativi e commerciali. Quindi da questi bisogna sapersi difendere, nel senso che già oggi nicchie, pensate al famoso Camut, tanto per dire, che solo dopo anni si è scoperto finalmente che è un marchio registrato, non è un nome di un cereale, e però ha spuntato prezzi astronomici. Sul mercato c'è gente che compra questo grano a prezzi assolutamente ingiustificati, così sta valendo per altre varietà che adesso non abbiamo il tempo di approfondire. Quindi c'è un problema di costruzione da parte dei cittadini e degli agricoltori che vogliono uscire da questo circuito di speculazione del mercato a stampo liberista, che ormai ha, come dire, invaso anche tutta l'agricoltura e l'agroindustria, a costruire delle filiere alternative affinché questo cibo, per esempio in questo caso i grani, le loro farine, che sono di qualità, arrivino a tutti, abbiano effettivamente una produzione sociale e non una produzione elitaria. Ma questo dipende dall'organizzazione sui territori delle filiere, da agricoltori e cittadini.